Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Siamo alla vigilia dell'inizio dei festeggiamenti per i 50 anni di Radio Popolare. Lo sapete, questo fine settimana sarà per certi versi travolgente, sia dal punto di vista dell'uscita radiofonica che dal punto di vista della partecipazione concreta di voi ascoltatori e di noi di Radio Popolare. Insomma, sarà veramente una diretta di 50 ore che sentirà la presenza di voci presenti, passate e future, per sfociare poi nella inaugurazione della mostra alla Fabbrica del Vapore, mostra fotografica dove insomma scatti d'autore e scatti normali si mischieranno in un grande circuito, insomma, che ripercorre 50 anni di vita di un emittente che nel bene e nel male ha attraversato mezzo secolo di storia con voi, sempre fondamentali. Il famoso 50-50. Mi piacerebbe come sempre, insomma, stare su una linea positiva, ma non posso non constatare, questo anche grazie alle segnalazioni della LIPU e del WWF, che la Commissione europea ha in qualche modo pubblicato un pacchetto di semplificazione per quanto riguarda le normative ambientali. Queste associazioni, assieme ad altre, denuncia quanto queste associazioni, ma insieme agli scienziati, nel senso che non stiamo parlando di apposizioni ideologiche, ma di posizioni supportate appunto dai dati. Ebbene, insomma, l'insieme di questa proposta omnibus relativo ad esempio al pacchetto delle reti energetiche sta sostanzialmente decretando una sorta di battuta d'arresto, se non di retrocessione addirittura, dell'Europa rispetto a questi temi. Quindi in qualche modo si spera che il Parlamento europeo poi non faccia passare in questo modo queste pensate della Commissione. Invece arrivano belle notizie dall'Assemblea Nazionale del National Biodiversity Future Center, che è stata a Palermo, dove sono stati presentati i dati di questo sistema di monitoraggio marino. È la prima volta in Italia e praticamente, insomma, adesso ve lo butto lì così, lo dice Gianluca Sarà, che è professore ordinario di ecologia dell'Università di Palermo, e dice, insomma, partiamo da un paradosso fondativo: conosciamo il 100% della superficie di Marte, ma solo il 2,5% degli habitat marini. Beh, dopo questi 3 anni di progetto sostenuto appunto da NBFC, si arriva alla conoscenza di un 10% degli habitat marini italiani, e questo è un ottimo risultato. Eccoci però a presentare la nostra ospite, che ringrazio per la pazienza. Sto parlando di Chiara Caprio, responsabile media e relazioni istituzionali di Essere Animali. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti e tutte.
Grazie per essere con noi. Senti Chiara, io ti ho invitato Essere Animali perché voi avete lanciato insomma delle considerazioni a proposito di quello che sta per accadere. Stiamo parlando delle festività natalizie, delle festività dove gli italiani si mettono a tavola a una certa ora, si alzano a ore improbabili dopo essersi abbuffati di ogni genere di cibo. Ecco, noi siamo a favore, figuriamoci, della convivialità e dello stare bene insieme, del mangiare bene insieme, ma ci sono oggettivamente dei dati che sono abbastanza inquietanti. E allora voi, come esseri animali, avete in qualche modo stilato 5 consigli per rendere più sostenibili e senza crudeltà questo tipo di festività. Ci vuoi raccontare un po' di queste cose, anche in termini, insomma, di cifre, perché poi le cifre sono interessanti.
Sì Cecilia, guarda, come dici tu, infatti le cifre sono un po' quello da cui siamo partiti e che ci ha molto colpiti, perché sostanzialmente gli ultimi dati che abbiamo generalmente sul Natale, sulle festività, è che in questo periodo la spesa delle famiglie per cibo, alimentari, aumenta del 30% rispetto a tutti gli altri mesi, quindi questo ci dà già l'idea della quantità di prodotti che vengono acquistati e anche di soldi che vengono spesi. Certo. Diciamo che generalmente per il cenone di Natale gli italiani spendono circa 3 miliardi totali, quindi stiamo parlando veramente di cifre enormi.
Sì.
Solo che di questi 3 miliardi, diciamo che un terzo sono spesi per pesce, carni e salumi. E noi sappiamo che dietro queste filiere ci sono tutta una serie di problematiche, no? Tra l'altro, l'altro elemento che abbiamo messo in evidenza è che i consumi di carne bianca sono aumentati moltissimo. Diciamo che ormai in Italia il consumo medio annuo è di circa 22 kg a testa. Diciamo.
Mamma mia, che impressione!
Di polli, capponi, tacchini. Quindi il problema qual è? Quello che noi abbiamo un po' messo in luce è che tutti questi consumi che fanno veramente girare la testa portano a un aumento dei consumi di carne e anche di carne bianca. Pensiamo che per esempio i capponi sono tra gli animali che vengono maggiormente utilizzati, uccisi purtroppo per le festività natalizie, no? Per il brodo di cappone o sì, per il cappone ripieno, ma non solo, perché il problema comunque riguarda anche tacchini, polli, il pollo è purtroppo, no, sempre più consumato e oltre il 90% di questi animali provengono da allevamenti intensivi e da filiere dove noi stessi abbiamo documentato negli anni crudeltà, maltrattamenti, ma anche problemi proprio sistemici. Quindi volevamo un po' far riflettere su come affrontare queste festività in un modo diverso.
Certo. Senti, parlavi appunto del cappone, che poi il cappone che cos'è? È il tacchino? No,
sono diciamo che stiamo parlando di filiere diverse,
sì,
no? Il cappone sostanzialmente è un gallo giovane che viene castrato prima della maturità sessuale,
sì,
quindi stiamo proprio parlando di filiere differenti, diciamo,
sì,
che in Italia magari, a differenza di altri paesi come gli Stati Uniti dove invece è il tacchino un po' l'animale delle feste, noi abbiamo in varie regioni questa tradizione, no, di allevamento del cappone, a cui si associano questi nuovi trend che dicevamo sul consumo di carne di pollo.
Certo, certo.
Quindi come essere animali, quello che abbiamo mostrato negli anni anche con una indagine sotto copertura che abbiamo rilasciato proprio un paio di anni fa, come dietro la produzione di capponi ci siano delle problematiche molto gravi come la castrazione senza anestesia, oppure il fatto di macellarli senza assordimento, maltrattamenti sugli animali in generale da parte degli operatori negli allevamenti e altri aspetti come il fatto per esempio di lasciarli senza cibo né acqua per più di 24 ore.
Sì.
Eppure, nonostante tutto questo, no, il cappone è uno di quegli animali che in alcune regioni italiane viene associato proprio al brodo per i tortellini,
certo,
piuttosto che appunto altri piatti di quella che viene molto decantata, cioè la tradizione, no, del cibo italiano.
Eh sì, beh, poi adesso con la benedizione che abbiamo avuto stiamo a cavallo proprio, no, con quella, con
diciamo
diventato
che
patrimonio dell'umanità, capisci che siamo messi così e così. Però a proposito di tradizioni legate alle festività natalizie, un'altra delle questioni, ad esempio, quella che soprattutto in alcune zone d'Italia è l'agnello o l'abbacchio. Ecco, ricordiamo che appunto che non è soltanto una questione legata all'allevamento nazionale, perché tutti questi consumi portano assieme a loro anche, ad esempio, trasporti di animali e di animali vivi, no? Quindi altra crudeltà.
Sì, assolutamente, è uno dei problemi principali della filiera della carne di agnello, che comunque a onor del vero, diciamo, per dare un po' una buona notizia, negli anni il consumo di carne d'agnello comunque è diminuito molto, per fortuna, questo anche grazie, diciamo, un po' a tutto il lavoro che è stato fatto dai media, da giornalisti, da associazioni, quindi insomma per documentare e mostrare, no, le problematiche. Però purtroppo rimane una sorta di zoccolo duro, e quello dell'abbacchio che menzionavi tu è proprio una di quei piatti tipici delle festività natalizie, soprattutto del centro Italia, e infatti proprio verso i grandi macelli del centro Italia vanno questi camion che trasportano centinaia di migliaia di agnelli, perché comunque solo l'anno scorso sono arrivati più di 600.000 agnelli dall'est Europa in Italia. Quindi animali che vengono ammassati su questi camion, costretti a viaggi lunghissimi, esposti a freddo, intemperie, peraltro camion che non sono neanche costruiti per le loro necessità, perché poi ogni animale ha delle caratteristiche, no, della propria specie, e quindi non tutti i camion sono adatti a trasportare qualunque tipo di animale. Non esistono camion adeguati per gli agnelli, quindi potete immaginare, certo, animali che magari non riescono a bere, non riescono, diciamo, a rifocillarsi, anzi molti, e ci è capitato anche di documentare su strada casi di camion con animali morti o animali che sono stati abbattuti dai veterinari sul posto proprio a seguito delle nostre segnalazioni. Calcola che questi 600.000 vuol dire praticamente quasi, diciamo, un terzo, più di un terzo, insomma, di tutti gli agnelli, quindi i picchi dei consumi natalizi comportano il ricorso a queste importazioni, che però presentano tanti problemi, perché proprio il trasporto, certo, è una fonte di ulteriore sofferenza per gli animali.
Senti, un'altra delle cose su cui avete concentrato, insomma, l'attenzione, che un po' mi ha stupito, perché in realtà non pensavo che le quaglie potessero essere oggetto di così tanto interesse, e anche lì ci sono delle cifre che fanno veramente impressione.
Sì, hai ragione, fa veramente impressione pensarci, perché sono più di 8 milioni le quaglie che vengono.
8 milioni, no? Fa impressione tantissimo.
Sì, come, diciamo, per fare un parallelismo, no? Se pensiamo a quanto la produzione di prosciutti, salumi in Italia sia importante, considerata una delle eccellenze, il prosciutto di Parma, comunque siamo sugli 8 milioni di suini macellati, quindi questo ci dà la dimensione di quanto in realtà il segmento dell'allevamento di quaglie non lo conosciamo, non lo consideriamo, eppure le uova di quaglia, che sono considerate molto gourmet, evidentemente sono molto utilizzate, questi animali che tra l'altro sono diciamo piccoli, no? Sono degli avicoli che vengono gestiti tra virgolette facilmente, no? Dai, sì, produttori, però sono costretti tutti quanti in gabbia, quindi 8 milioni, anzi più di 8 milioni di quaglie che vengono ammassate in questi spazi minuscoli, confinati in strutture comunque di rete metallica, pavimenti metallici, anche qui, che possono portare a malformazione, gonfiori, ferite, quindi e animali che in natura vivrebbero in condizioni assolutamente diverse, quindi anche qui delle sofferenze molto forti, certo, ed è uno dei motivi per cui noi chiediamo di vietare le gabbie, tra l'altro, nel senso che con tutta la campagna End Cage Age, anche insieme alle altre associazioni italiane ed europee, come sai, ci stiamo battendo per arrivare a questo divieto delle gabbie, che quindi riguarderebbe anche le povere quaglie.
Certo, ma con l'aria che tira ormai sono piuttosto pessimista, anche se non bisogna mai essere pessimisti. Senti, Patrizia ci scrive dicendo: le anatre vengono allevate intensivamente?
Allora, diciamo che sì, comunque c'è una produzione intensiva anche di soprattutto anatre, oche in altre zone d'Europa,
Sì.
prevalentemente. Però sì, purtroppo diciamo che l'allevamento intensivo riguarda un po' tutte le specie, cioè produrre tutta questa carne, produrre tutti questi derivati animali, anche non so, pensando alle oche, i patè, il foie gras, eccetera, comporta inevitabilmente un pensiero di allevamento industriale che purtroppo è in generale il più diffuso sia in Italia che in Europa. Quindi anche qui, quando parliamo di cibo italiano, produzione italiana, adesso appunto come menzionavi, patrimonio UNESCO, però dobbiamo chiederci questa produzione, come la facciamo veramente, come arriviamo a produrre in tutta questa quantità e a realizzare certi piatti che sono buonissimi indubbiamente, ma ci dobbiamo chiedere, no, che cosa c'è dietro e anche come possiamo migliorare la qualità della
Certo,
filiera.
è certo. Senti una cosa, non si citano mai, ma non, voi siete sensibilissimi al tema, ma lo dico in generale, ad esempio i pesci. E noi sappiamo che le feste sono il regno del salmone affumicato, ad esempio. Ecco, le condizioni in cui i salmoni, che ormai sono praticamente tutti di allevamento, vivono è paragonabile e senza tema di smentita alle condizioni degli allevamenti intensivi, cioè c'è uno stato di maltrattamento enorme.
Beh, assolutamente. Gli allevamenti di pesci, che tra l'altro sono tra quelli un po' più in crescita, proprio perché si sta diffondendo tantissimo questa alimentazione, un po' anche, permettetemi, di basso livello, ecco, penso a tutti gli all you can eat, no? Quindi a tutte le problematiche che comporta anche produrre in questo modo. E quando parliamo del salmone parliamo di allevamenti molto intensivi con grosse problematiche di benessere animale e di impatto ambientale anche su quei territori, perché tante associazioni, ad esempio penso alla Scozia, hanno fatto negli anni denunce, investigazioni, hanno documentato le condizioni igienico-sanitarie di questi allevamenti. Tra l'altro c'è anche tutto il problema dell'impatto ecologico di questi pesci che possono anche scappare dagli allevamenti e andare, tra virgolette, a contaminare, no? Gli ecosistemi intorno. Quindi sono sicuramente dei sistemi che ad oggi sono stati poco analizzati, raccontati e forse anche gli standard sono paradossalmente ancora più bassi. Infatti noi come esseri animali lavoriamo molto anche sul tema dell'acquacoltura e del
Certo.
consumo di pesce, proprio per far capire che anche in quell'ambito, nonostante noi siamo più distanti, no, dai pesci, perché stiamo parlando di
Certo.
animali molto diversi da noi, però quindi è più difficile, no, raccontare e fare empatizzare, però è importante far conoscere anche lì che cosa c'è dietro questo picco di consumi di pesce, tra cui il salmone, come
Certo.
giustamente dicevi,
Del
che è uno dei
resto
pesci più consumati in Italia.
Chiara Caprio, una volta il salmone affumicato era sinonimo di lusso, insomma, era per pochi, un po' come il caviale, adesso il salmone te lo tirano dietro, possiamo dirlo senza tema anche qui di smentita, nel senso che per avere dei prezzi così accessibili, ovviamente, dietro ci deve essere qualcosa e non è qualcosa in genere di bello. Ma veniamo però alle vostre proposte, perché voi dite come da abitudine della vostra associazione, date dei dati, date delle condizioni e date dei racconti di quello che è lo stato delle cose, ma proprio nella vostra tradizione offrite anche delle alternative.
Sì, sì, certo, noi puntiamo molto su queste alternative, anche sul fatto di variare, no? Nel senso che a volte può non essere semplice passare da un giorno all'altro, no? E cambiare completamente la nostra alimentazione, però la fortuna è che anche nella cucina tradizionale italiana comunque ci sono tanti piatti a base vegetale, quindi il
Certo.
nostro suggerimento, sia per rispettare magari di più gli animali o tenere a mente tutto quello che c'è dietro nella filiera alimentare, ma anche per l'ambiente, perché comunque Diciamo che un'alimentazione vegetale permette di ridurre tantissimo, no, le emissioni di quello che mangiamo, essere più sostenibili proprio per il pianeta a 360 gradi, e quindi per questo motivo noi invitiamo in queste festività a provare un menù vegetale che si trova facilmente sul nostro sito ioscelgoveg.it, che è il nostro sito interamente dedicato all'alimentazione vegetale, ma anche di iscriversi a Veganuary, perché
Eh
Essere
sì.
Animali è il partner italiano in esclusiva di Veganuary, che è una campagna globale che propone alle persone di provare l'alimentazione vegetale nel mese di gennaio. E quindi anche qui è possibile iscriversi già a Veganuary andando sul nostro sito veganuary.esseranimali.org, o comunque dal sito di Essere Animali o dai nostri social troverete tutti i link per iscriversi, e quindi ricevere subito, peraltro, un ricettario proteico, perché comunque è molto importante anche avere a mente il tema delle proteine, che sappiamo sta a cuore a tante persone, anche giustamente. E nel corso del mese di gennaio ricevere tutta una serie di consigli sulla propria casella email, che poi troverete ovviamente anche sul nostro sito e sui social, per provare a cambiare un po' la propria alimentazione, o per chi magari consuma già piatti vegetali, avere nuovi suggerimenti, nuove ricette e diffonderle anche tra i propri amici e familiari che magari non sono ancora passati o non hanno ancora provato l'alimentazione vegetale.
Eh certo, senti, ci scrive, purtroppo non dice il nome, quindi rimane per me anonimo. Le tradizioni non sono qualcosa di statico, abbiamo il dovere con l'evoluzione dell'empatia di modificare quelle che non sono più al passo dei tempi. Un tempo si tenevano gli schiavi, il marito poteva picchiare la moglie e via dicendo. Oggi dobbiamo dire basta all'uccisione di miliardi di animali, esseri senzienti che provano dolore ed emozioni solo per soddisfare il nostro palato. Ci sono delle alternative cruelty free, molto gustose e tra l'altro molto più sane, oltre che più sostenibili per l'ambiente. Basta scegliere, la rivoluzione inizia a tavola. Abbiamo un'arma, la nostra forchetta. Go Vegan, ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, e io non posso che sottoscrivere, insomma, quello che ci ha scritto. Sì, esistono alternative, peraltro anche soltanto tornando alla cucina italiana, che appunto è stata benedetta ieri, diventando patrimonio, eccetera, eccetera. La cucina italiana ha tantissimissimissimissimissime ricette assolutamente senza animali, insomma, la cultura della pasta, delle verdure, è una cultura enorme, infinita e bellissima anche senza mangiare cose strane, no? Perché a volte le persone si spaventano rispetto alla cucina vegana, perché dicono: ah, il tofu, il seitan, eccetera. Si può mangiare vegano anche senza mangiare quelle cose lì, tranquilli. Si tratta di
Certo,
variare il menù.
la maggior parte della nostra alimentazione dovrebbe essere basata su cereali, legumi, di cui noi siamo assolutamente ricchi, abbiamo anche tante produzioni locali d'eccellenza, tanti piatti che già, come dicevi, sono a base vegetale, quindi guardandoci intorno e attingendo a quella che è la nostra tradizione positiva, magari, no? Perché poi sono anche molto d'accordo col fatto che la tradizione si innova e cambia nel tempo.
Per
Poi
fortuna, appunto.
molte tradizioni, anche italiane, sono tradizioni in realtà molto più recenti di quello che pensiamo, no?
Certo.
Quindi l'aspetto bello del cibo e dell'alimentazione è che è una continua scoperta, è un continuo confronto. E quindi sicuramente abbiamo strumenti, sia attingendo ai nostri menù, magari anche a tante ricette familiari o le famose ricette della nonna,
Sì.
però sono molto a base vegetale in realtà, e poi anche guardandoci attorno e magari rubando qua e là da altre cucine o da appunto ricettari come quelli che proponiamo noi di Essere Animali con la campagna Veganuary, che si aprono anche a suggerimenti, idee, sviluppate insieme a creators, nutrizionisti, influencer, quindi
Certo.
anche avere questi spunti può essere molto utile per le persone per fare queste prove e avvicinarsi a un'alimentazione magari appunto, un po' tradizionale, ma una tradizione innovata.
Esatto, esatto. Senti, Chiara Caprio, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Ecco, ricordiamo allora che potete avvalervi di ricette anche alternative, ed è un piacere andare a scoprire questa ricetta. Scusatemi, ma è arrivata Vale che dice: Cecilia, scusa la domanda, no aspetta, ho sbagliato mira. Ciao, sono una contadina e mangio la carne che allevo, libera e priva di mangime OGM. Mangeremo come famiglia 5 kg di carne all'anno, il resto sono legumi nostri, verdure bio nostre, prodotte con tanta fatica. Però dico anche di stare attenti a non comprare nella grande distribuzione in generale e basta con la soia. Sì, la soia, certo, ricordiamo Vale che la soia, a causa di tanti disastri ambientali, viene utilizzata per più del 90% per sfamare gli animali degli allevamenti intensivi. Il consumo diretto umano è veramente infinitesimale. Dico bene, Chiara Caprio?
È proprio così. In realtà la maggior parte della soia che viene prodotta e purtroppo anche importata da molto lontano in Italia viene utilizzata proprio come mangime, insomma, per gli animali negli allevamenti intensivi. Quindi questo è un altro aspetto, tra l'altro soia molto collegata al problema della deforestazione in varie parti del mondo, penso appunto al Brasile, all'Amazzonia.
Certo, e non è solo. Senti,
un altro effetto collaterale negativo del sistema degli allevamenti intensivi.
Allora, Chiara Caprio, grazie per essere stata con noi. Ricordo, responsabile media e relazioni istituzionali di Essere Animali. Ripeti al volo il sito delle ricette.
Allora, per iscriversi a Veganuary è possibile andare su veganuary.essereanimali.org.
Sì.
E lì troverete tutto quello che serve per appunto iscriversi, scaricare i ricettari, quindi il consiglio è di andare direttamente su questa pagina oppure su essereanimali.org.
E lì scoprite un sacco di cose. Grazie mille, buona giornata, buone feste a questo punto,
grazie,
Chiara Capria.
Grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, buone feste.
Ciao. E così salutiamo Chiara, io saluto voi, domani considera l'armadillo non sarà in onda perché inizierà la maratona di 50 ore continuate sulla nostra radio e sulla storia dei 50 anni di questa emittente, ma ci sentiremo naturalmente, fidatevi. Un grande saluto da Cecilia Di Lieto, ciao ciao!